Qui Stefano, pensi che ci voglia una luce? Magari va bene così, vedete voi come. Meglio, meglio senza? Allora, benvenuti a tutti in questa giornata, ecco che Simona, un po' carina, in cui abbiamo Robert che viene a raccontarci un po' di famiglia, di coppia, di come essere sposi. Vedete che qui c'era una coppia di sposi che c'è ancora, ma il bollettino medico della famiglia purtroppo ha chiamato alla missione Camilla a rimanere a casa con i figli. E hanno tre ragazzini di... sono... ti prego, questo è attivo. Quanti anni hanno, Robert?
9, 7 e 5.
Esatto. E tra febbre, otite e quinta malattia mi pare che le abbiano passate un po' tutte. E quindi credo che sia più che giustificata la sua mancanza. Se riusciamo, dopo abbiamo un collegamento audio, vediamo un pochino di recuperarla al volo. La presenza di Robert per noi è molto importante. E è una persona, lui è di origine, Robert Shaib, spero di aver pronunciato bene, di origine libanese, ora doppia cittadinanza italiana e libanese. Non porterò via molto tempo al suo intervento, quindi sarò brevissimo. È professore di teologia fondamentale, insegna in diverse università a Roma, ma il titolo, senza stare a elencare tutto, poi troverete lì sul tavolo, dove vi dirò anche il suo curriculum se qualcuno vuole conoscerlo meglio. Il titolo per cui lui oggi è qua è che è sposo ed è genitore di tre figli. Questo è il titolo che gli permette di venire a parlare con noi. E tra l'altro, nel suo curriculum, ultimamente Papa Francesco lo ha inserito come membro del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. E è uno scrittore, scrive dei libri e tra l'altro ha portato anche dei suoi testi qua che sono a disposizione per chi li volesse acquistare, li trovate qui sul tavolino. E tra l'altro ci ha fatto un'anteprima perché è in uscita prossimamente un testo che si chiama Educare i figli alla fede e questo testo non è ancora uscito ma ne ha avute delle copie in anteprima. E ci ha detto è a disposizione per chi lo vuole acquistare, ma magari non postate sui social questa foto di questo testo perché ancora non è stato pubblicato ufficialmente. Dico bene. Okay. Allora, noi sapete che come diocesi, quest'anno un po' la traccia del lavoro è il documento del Papa Gaudete et Exsultate, cioè la santità nel quotidiano. E allora abbiamo chiesto a Robert se ci poteva tradurre. Nel come la santità non sia un obiettivo per pochi fuori dall'ordinario, ma come anche nell'ordinarietà, nella quotidianità spicciola, gli sposi con il loro dono, il dono delle nozze, possono essere luce anche per le famiglie che incontrano. Quindi dal celebrare il sacramento delle nozze in chiesa all'essere sacramento, quindi essere segno del Signore che ci ama in ogni ambito della giornata quotidiana. E utilizzando il titolo di un suo libro, Se c'è un nascondiglio della gioia, noi chiediamo dove cercarlo e come far sì che questo nascondiglio sia fruibile anche a tutti gli sposi che incontriamo ogni giorno e che magari non vivono, la fede cristiana o non frequentano la parrocchia o si sono allontanati, ecco. Io direi adesso di non andare oltre. Ah, sì. Nel librettino delle lodi avete trovato un fogliettino bianco che se volete, mentre ascoltate Robert, segnarvi una domanda, qualcosa, perché alla fine lasceremo un po' di spazio, lavoreremo fino alle 11:30, 11:40, potete, le domande le possiamo fare a voce, ma se qualcuno avesse voi timidezza o così, le passiamo a raccogliere e gliele portiamo. Poi naturalmente se sono diverse ne scegliamo qualcuna, se sono poche vediamo. Potete farle o al microfono o anche scrivere sul fogliettino che avete ricevuto. E direi che per il momento altro non c'è, io accoglierei con un applauso Robert per la sua disponibilità. Grazie mille, veramente,
Grazie
sono anche un po' in imbarazzo qua vicino a te. Questo qua? Ok. Così è acceso? Sì, provalo, sì.
Buongiorno. Buongiorno. Si sentiva?
Sì.
O lo devo proprio attaccare alla bocca.
Magari dopo Stefano ti alza il volume. Se
ti sta nel pubblico, qualora dovessi appassionarmi e dare un morso. Mi sono iscritto in palestra e dopo 4 mesi, pagando tutto regolarmente, ho notato che non è successo nulla. E quindi mi sono deciso, domani mi sveglio e vado di persona per capire cosa è successo. Arrivata a tutti, mia moglie mi dice che non sono bravo a raccontare barzellette, però non potevo che iniziare con questa barzelletta surreale. Non mi sono mai iscritto in palestra, perché poi sono una persona competitiva, quindi vado lì e inizio, non so, a lottare con quelli che vedrei negli specchi, eccetera. Però questa cosa non reale rispecchia una cosa realissima che si vive nella Chiesa di Dio. Tante persone ricevono il sacramento del matrimonio e si dicono, ma litighiamo come quelli che non si sono sposati in chiesa, ci separiamo o si separano, le statistiche forse sono un po' migliori, ma sapete, no? Le statistiche non contano molto in questo. Quello che vorrei sottolineare con voi, in partenza di questa nostra riflessione, è che un sacramento non è magia bianca. Un sacramento è un impegno di Dio che richiama un nostro impegno. E quindi tu puoi anche essere sposato in chiesa e può anche averti sposato il sacerdote più santo, può averti sposato proprio una persona canonizzata, ma il sacramento può essere legato. E in teologia si usa questo termine, sacramento legato. Raniero Cantalamessa, il predicatore della casa pontificia, per spiegare questo concetto del sacramento legato, parla di arto addormentato. Dice, tu puoi aver fatto bodybuilding e avere un arto proprio che spacca i muri, ma schiacciando questo braccio per molto tempo, non lasciando circolare il sangue, rischi di farlo addormentare. E tutti sappiamo che sensazione strana, non so se vi è mai capitato, che deve alzarti per forza, ti alzi, hai un arto addormentato, vai per terra. E quello che può succedere con i sacramenti. Purtroppo nella vita spirituale non c'è automatismo. Tu vorresti che con una preghiera scritta bene prendere dal Signore quella potenza, quella forza per andare in autopilot. Come si dice autopilot in italiano?
Pilota automatico.
Quindi, come mi raccontava ieri Gianluca, della sua macchina nuova, non gliela rubate perché penso sia l'investimento di una vita, però è una macchina che se passi di corsia ma non metti la freccia ti si indurisce il volante, cioè segue le righe, eccetera. Nella vita spirituale ci sono alcune cose che possono aiutarci, che si chiamano virtù, sono degli abiti spirituali, delle abitudini spirituali, quindi più ti alleni nelle virtù, più vai avanti. Però non ci sarà mai un momento in cui, avendo fatto oggi il tuo compito, domani, l'anno prossimo, la decade prossima, sei risparmiato. La vita spirituale è un po' come la manna, scende ogni giorno, la devi consumare e lasciarti consumare ogni giorno. È una realtà che dobbiamo abbracciare. Quindi uno dice, ma dov'è allora la buona notizia del sacramento, se il sacramento non fa l'opera di Dio al mio posto? Di questo cercheremo di parlare man mano che andiamo avanti oggi nella nostra riflessione. Però questa cosa la voglio sottolineare, perché tante volte le persone si avvicinano al discorso sacramentale con una mentalità magica, di superstizione. Quindi mi sposo così porto via l'aiella, mi sposo, così domani mi sveglio e la suocera ha crepato. Ma che questo c'è anche di perché è devota, non so, a un santo particolare che allunga gli anni. Non cambia nulla. A dati così contati, come il pane eucaristico, dopo la transustanziazione, pensate, quando ho studiato teologia, l'ho detta bene, perché il nostro sabico professore di sacramentaria diceva, qualora durante l'esame dovesse dire male la parola, vi boccio. Questo terrorismo psicologico che veramente ha funzionato dopo, nel momento no. Quindi questo è il primo punto, è proprio il punto di ingresso. Quindi vi lascerò, voi avete diritto di fare domande, poi io ho diritto di non rispondere, questo è un altro conto, ma vi lascerò anch'io tante domande da farvi, perché è una giornata di ritiro, non è una giornata di formazione. Mentre leggevo la lettera del Papa, che tra l'altro la mia santa moglie doveva presentare più la parte del Papa, io dovevo fare più le cose meno intelligenti, c'è un punto, al numero 37, dove parla del pericolo gnostico e usa questa espressione, un'enciclopedia di astrazioni, quando la vita spirituale è una raffica di manuali inserita nella tua testa con un gergo sempre più complesso, sempre più surreale. Ecco, ho voluto sottolineare questo aspetto di responsabilizzazione all'inizio della riflessione, perché questo è ciò che ci distingue da cattolici. Non è solo la grazia, ma anche le opere. E leggevo qualche settimana fa un testo di San Giovanni della Croce che commentava un passo del Cantico dei Cantici. C'è un passo proprio verso l'inizio del Cantico dei Cantici dove la sposa dice allo sposo, sapete cos'è il Cantico dei Cantici tutti, no? È il cuore della Bibbia. Il Santo dei Santi è disceso sulla terra, dice uno dei rabbini, quando è disceso il Cantico dei Cantici. Dopo il peccato dell'uomo il Santo è stato esiliato, è stato messo solo all'interno del Santo dei Santi, il Sacrario. Con il Cantico dei Cantici, con la nuzialità, e di questo parleremo perché questo è il nostro compito, con la nuzialità il Santo dei Santi è disceso sulla terra, per cui i mistici quando parlano del loro rapporto con Dio non vanno al libro dei Maccabei, perché ci sono minorenni, è una lettura degli Zebedei, il libro dei Maccabei fa pure rima, vanno a libri come il Cantico dei Cantici, perché lì veramente c'è l'amore passionale di Dio per il suo popolo e per l'anima e la risposta dell'anima. E San Giovanni della Croce si sofferma su questo versetto. Attirami a te e corriamo. E dice, attirami, l'iniziativa è di Dio. Se Lui non mi chiama, se Lui non mi attira, io non posso andare da Lui. Ma quando mi chiama, la risposta non è solo mia, ma non è neanche solo sua. Corriamo, al plurale, lui e io. Quindi la chiamata cristiana è un'iniziativa di Dio ed è rivolta per tutti. Ora, nella sua lettera, farò qualche citazione perché così mostro all'ufficio famiglia che ho fatto i miei compiti. Nella lettera del Papa, nell'esortazione, pardon, al numero 19, il Papa pensa così, dice così. Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità. Perché, e qui cita la prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo, questa infatti è volontà di Dio. La vostra santificazione. Qui c'è una cosa capitale. Magari leggendo queste due righe uno dice, vabbè, cosa ha detto? Ha detto una cosa, non so neanche trovare un termine per dirla, assoluta. Qui, in questo pubblico, non c'è una persona creata a caso. Il Signore non ha creato nessuno a caso. Se tu credi di essere creato a caso, stai dicendo una eresia. Quindi non stai dicendo un torto verso la tua poca autostima, stai dicendo qualcosa che ha a che fare con Dio, perché tu sei un progetto serio di Dio. E la chiamata di Dio per ognuno di noi è la nostra santificazione. Per questo vorrei declinare questo discorso, la coppia protagonista di evangelizzazione, in tre passaggi. Il primo passaggio lo dico con le parole di una convertita del secolo scorso, Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel riprende San Paolo. Uno dei tanti guai di San Paolo, guai a me se... Potete parlare? Se non predicassi il Vangelo, se non evangelizzassi. Lei dice così, guai a me se non evangelizzo, e ancora più guai a me, continua la frase di San Paolo, se non mi evangelizzo. Guai a me se non annuncio il Vangelo, ma ancora più guai a me se annunciando il Vangelo non me lo annuncio. E ve lo dico, penso che i sacerdoti, i catechisti, i formatori qua possano condividere quello che dico. Questo compito, questa grazia che ho di annunciare il Vangelo è anche un peso, perché tante volte dici, ma quello che annuncio fa parte della mia vita, fa parte del mio cammino di conversione, ho questa iscrizione in palestra, la palestra dello spirito, ne parlo a tutti, ma sto sempre lì a contemplare questa tassa che pago o questo vanto che mi faccio di questa atletica che non pratico. Guai a me se non mi evangelizzo. E come avviene l'evangelizzazione personale? Perché parleremo di coppia, ma la coppia si fonda, la coppia si forma da due persone che hanno un loro vissuto. Ora, tra i presenti, magari qualcuno si è presentato da solo, o magari tutte e due camminate, ma quello che è sicuro è che se sei qua tu, per iniziativa tua, la prima persona da evangelizzare, e continuamente da evangelizzare, proprio come abbiamo detto, è come la manna del cielo, tutti i giorni la devi raccogliere, non ti resta niente per il giorno dopo, devi ricominciare il giorno dopo, questa evangelizzazione è una responsabilità tua. Ed è il punto di partenza di una feconda evangelizzazione verso gli altri. Chi vive di evangelizzazione, penso che il Signore, è vero che non ci fa vedere tutti i frutti delle nostre opere, ma è vero anche che ci sono momenti in cui vedi che l'effetto della tua parola sui cuori, non solo sulle orecchie, perché sulle orecchie magari puoi fare effetto, poi il giorno dopo non c'è nulla, sui cuori è direttamente proporzionale alla tua conversione. È direttamente proporzionale alla tua vita di preghiera, all'avere invocato lo Spirito sulle persone che incontrerai, al fatto che quando arrivi in un posto, magari sono due settimane che hai in mente una cosa, hai preparato, e il Signore ti cambia le carte in tavola e capita a fine incontro che qualcuno ti dice quello che hai detto, quella frase mi ha proprio stravolto, mi ha fatto capire una cosa che sono anni che sto chiedendo al Signore. Allora capisci che c'è veramente un nesso diretto. È vero che nella realtà dei sacramenti, questo la Chiesa l'ha sempre insegnato ed è una garanzia per noi, che anche se il ministro è peccatore, il sacramento è valido, perché c'è la Chiesa che supplisce, senza entrare adesso nella teologia sacramentale, ma sapete, no? Che non è che il corpo di Cristo che ricevi oggi ti arriva al 50% perché sacerdote era lì a metà, altri giorni ti arriva al 90, non arriva mai al 100% perché nessuno è perfetto. Tu ricevi pienamente il corpo di Cristo risorto perché è la parola di Dio che mantiene la sua fedeltà, non la fedeltà del ministro. Nell'annuncio anche questo avviene, a volte il Signore usa le nostre povertà, i nostri peccati per arrivare, ma questa è la straordinarietà. Nella via ordinaria i santi annunciano meglio il sangue. Ok? Questo poi si collega anche all'argomento della testimonianza, di cui parleremo nel secondo punto. Quindi, come primo punto, ok, evangelizzare me stesso, cosa significa? Innanzitutto, costruire una fede personale. accogliere una fede personale. Sapete, io invidio i musulmani e alcuni evangelici e settari. Perché? Perché c'è molta insistenza sul rapporto personale col Signore. Un musulmano praticante prega 5 volte al giorno. Mi dirai, sì, ma recita le stesse preghiere, è vero, un po' come il nostro breviario, però c'è questo rapporto personale che nel cattolicesimo medio, non dico nel cattolicesimo reale, perché nel cattolicesimo reale abbiamo un Giovanni della Croce, abbiamo una Teresa d'Avila, abbiamo, io sono un po' patito del Carmelo, quindi mi vengono questi esempi, abbiamo un Francesco d'Assisi, abbiamo una Madeleine del Brel, da un ateismo esagerato a 17 anni diventa una grande mistica sociale, quindi grandi esempi. Però purtroppo non abbiamo questa educazione comune. Io sono convinto che la prima formula di evangelizzazione è l'intimità con il Signore che il Vangelo annuncia. Quindi, detto proprio in parole semplici, se tu vuoi evangelizzarti devi imparare a pregare. E imparare a pregare è sì andare a messa e sì pregare con la comunità, ma stare con la parola di Dio, stare con il Signore e parlare col Signore cuore a cuore. Pensate che Santa Teresa d'Avila, quando si è consacrata come carmelitana prima della riforma del Carmelo, quando allontano il microfono, fatemi un cenno che non mi sentite più, perché altrimenti parlo da solo. Quindi quando Santa Teresa d'Avila è entrata nel Carmelo, prima della riforma del Carmelo, per tanto tempo si è voluta accontentare delle preghiere comuni. Quindi il rosario e il breviario, quello che pregavano in quei tempi le monache. E nella sua biografia racconta che questo, che sembrava essere quello che veniva chiesto alle monache, per lei sarebbe stato una via appianata verso l'inferno, la via della tiepidezza. Ora sappiamo, no, Teresa d'Avila, una donna passionale, parla per Ercole, però pensate, no? Non avremmo avuto tutta la fioritura della spiritualità carmelitana, e ho avuto modo anche di parlare con altri ordini religiosi, ordini anche radicati nella storia, si ispirano al Carmelo. Pensate cosa avrebbe perso la Chiesa se quella donna non avesse assecondato questa chiamata all'intimità con il Signore. Pensate cosa perderà il mondo se tu vi guarderei ognuno negli occhi, perché così vi sta guardando il Signore, se tu non rispondessi alla tua chiamata. Che anche se tu sei chiamato alla vita più attiva nell'universo, io ti posso dire con certezza, sarebbe una tentazione vivere questa missione senza contatto con la sorgente, senza contatto con il Signore. Quindi ritrovare una vita di preghiera. Ritrovare una vita di preghiera non è intimismo, quindi qua nel primo punto c'è un secondo punto. Ritrovare una vita di preghiera è lasciarsi continuamente provocare dal Signore. Non per farti venire l'ansia, tu dici già la vita ti provoca di continuo, appena sali sul volante, almeno per un uomo medio orientale come me, il volante è una macchina da guerra, quindi dice pure il Signore mi provoca. Il Signore ti provoca come il sole, il calore della terra provoca un bocciolo, non per stressarti, ma per farti fiorire, per farti scoprire la tua missione, perché tu riscopri la tua bellezza, riscopri la tua grazia donandoti, non soltanto incamerandoti. Se ti incameri diventi uno stagno, se ti apri diventi un fiume, diventi una sorgente di vita, rinnovi te stesso. Quindi se vuoi essere un sano egoista, qualora dovesse esistere un sano egoista, donati, apriti. E uno dice qua, bene, come scoprire la volontà di Dio? La domanda da 1 milione di euro. È una domanda che fa un monaco al suo Starets in Russia. Stavo leggendo un libro sulla preghiera del cuore e c'è questa domanda: padre mio, ma come posso conoscere la volontà di Dio? Prima di continuare a leggere le righe, meno male che non sono al posto di quello, perché come si scopre la volontà di Dio? Eppure con la semplicità di quel monaco, la risposta l'avrei dovuta trascrivere perché come la dice lui è veramente scioccante nella sua semplicità. Più o meno però dice così: guarda la tua vita, guarda ciò che non puoi cambiare, guarda i tuoi doveri di Stato nel senso stato di vita, se sposato, eccetera. Lì, quello che tu non puoi cambiare è il materiale che ti dà per vivere la sua volontà. È molto interessante, non è che ti dice è la volontà di Dio tutto quello che ti capita. Questo lo direbbe ad esempio l'Islam, ma tu devi subire quello che succede. Nel cristianesimo no, però la realtà che ti è data è lo spazio per esercitare la tua risposta alla volontà di Dio. E qui passerei al secondo punto, quindi evangelizzare, il secondo modello di evangelizzare, la seconda onda di evangelizzazione, perché è qui che abbiamo la nostra risposta. La mia vita interiore è fondamentale, ma non esiste una vita interiore in solitaria. Non è bene, non è possibile che l'uomo sia solo. E allora qui arriva la domanda: cos'è la volontà di Dio per me? Un autore simpatico che conosco, e penso tanti di voi conoscono, Don Fabio Rosini, dice: se sei sposato, c'hai tre figli, c'hai una moglie a casa, non è che hai bisogno di maga ciccia per capire cosa vuole da Dio per te o da te. Le coordinate della tua vita sono lo spazio della volontà di Dio per te. E vi posso dare qualche esempio? La volontà di Dio per me qualche domenica durante la consacrazione si realizza così: papà, mi scappa la cacca, e ti deve alzare e correre in bagno per portare tuo figlio. Vi rivelo un piccolo, non è più segreto, ma un piccolo segreto, il segreto di Pulcinella. Sia io sia mia moglie abbiamo voluto per un po' di tempo dedicarci alla vita religiosa. Io volevo addirittura la vita monastica, e quindi io andavo a messa un'ora prima, me ne andavo dopo la messa mezz'ora prima, proprio per quel momento immerso davanti al Signore. Vedete il contrasto? Cioè, da che andavi lì, vivevi la tua esperienza, ma qui, in questa situazione, in questo bambino che ha le viscere che si commuovono in quel momento, c'è la mia missione. Non è eccelsa come me la sono immaginata. Il fatto di aver fatto figli è un po' colpa anche dei bumpers, dei bambini. Il primo cambio di pannolino ti permetterebbe di fare denuncia verso tutte queste società produttrici. Però capite, è nella quotidianità, è nella concretezza, è nel mio quotidiano, è nello sguardo benedicente verso questo quotidiano che io posso vivere quella intimità con la volontà di Dio. Ora, grazie a Dio, non c'è soltanto il cambio pannolini, ci sono tante altre cose. E su questo, quindi, vorrei ragionare nella seconda... Vi vorrei invitare così, a immaginare con me un sasso lanciato nell'acqua. La prima onda è l'onda della tua interiorità. Se tu vuoi una coppia cristiana, una coppia che porta al Vangelo e vive il Vangelo, devi iniziare a viverlo tu. Se vuoi un corpo sano, le cellule devono essere sane. Le cellule malate non fanno un corpo sano. Quindi la seconda onda, ed è una cosa interessante nel Vangelo, Gesù stesso nella sua missione non parte nella missione universale. Gesù inizia col piccolo gregge di Israele, tanto da essere scorbutico a volte. Viene la mia compaesana, la donna greco-fenicia, quindi veramente compaesana. Cosa le dice Gesù? Non si dà il pane dei figli ai cani? Faremo due discorsetti io e lui quando saremo lassù. Dico: ai fenici tu non dai dei cani. Cioè, i fenici sono i fenici. Se la gente ha le lettere, se i greci hanno avuto lettere per dire la loro cultura, hanno avuto il tempo, questo lo dirò a lui, quindi voi non c'entrate, non voglio litigare con voi. I fenici sono gli antenati dei libanesi.
Sì, abbiamo capito.
Daniele, sapendo che ci saresti stato tu nel pubblico, certe cose le devo chiarire. Qual è la seconda onda della mia vita di evangelizzazione? È la mia famiglia. E ve lo dico, un po' come una confessione, ma anche un po' come uno specchio per confrontarvi, ci viene più facile evangelizzare fuori, evangelizzare altrove, evangelizzare gli altri, piuttosto che evangelizzare in casa. In casa mostriamo i nostri volti più macabri, quindi l'impazienza, la scorbuticità, la mancanza di delicatezza. Ed è paradossale, perché qua vi vorrei prospettare così questo scenario. Quando tuo sposo, tua sposa non è credente e mi capita a fine conferenza, ma cosa posso fare con mio marito, con mia moglie, non credo, non vengono con me. Sarebbe stato bellissimo se fosse venuto qua a sentire. E quindi, da un lato, quando sono lontani li vogliamo evangelizzare, ma quando sono vicini, un po' come succede con i farisei, li fanno scappare, li fanno... E allora c'è questo fatto. Il primo spazio di testimonianza, di evangelizzazione, di portare il Vangelo, è il mio prossimo più prossimo. E più prossimo è, più doveroso è. E vi dico, dicendo questo, non posso che dirvi quanto è difficile. Perché? Perché è il vissuto quotidiano, è il 24 su 24, 7 su 7, 365 su 365, e quando gli anni sono di 366 non è che hai un giorno di vacanza, hai un giorno in più per vivere la famiglia. Quindi non è facile, va riconosciuto, non bisogna viverlo con un senso di colpa, ma bisogna viverlo con la resilienza del bambino che cade mille volte e si alza mille una. E finché il numero delle rialzate è solo uno di più, è ancora vincente. Quando cade, quando dici no, casa mia e la raccolta indifferenziata, poi altrove posso fare altro, veramente inizia il degrado, inizia l'ipocrisia, inizia la vita delle doppie facce, che è meno grave di quella del doppio faccia del tuo vissuto tra te e te, ma ne è la conseguenza. Perché anche qua evangelizzarmi è iniziare a vivere il Vangelo nella concretezza e non soltanto nel solipsismo della vita spirituale, perché il cosiddetto gnosticismo di cui parla il Papa è anche questo, è una cosa campata in aria. Lo gnosticismo sono soltanto sfere alte che non trovano realizzazione nella realtà. Cosa fare qui? Il secondo pericolo di cui parla il Papa è il pelagianesimo. Cos'è il pelagianesimo o il semi-pelagianesimo? Pelagio era un monaco, un bravo monaco, contemporaneo di Sant'Agostino. Il suo difetto dogmatico è stato quello di essere troppo zelante da pensare che lo stesso Gesù Cristo è venuto sulla terra soltanto per darci un bell'esempio. Agostino, che ha sperimentato la nostra povertà, che ha sperimentato quanto cadiamo, aveva capito che Gesù non è solo posto davanti a me. Gesù deve diventare vita della mia vita, deve diventare forza della mia forza per permettermi di rialzarmi. Senza Cristo io non ho vita spirituale. Attirami a te e corriamo. Tu operi in me e io opero. È la cooperazione. Quando parlo ai giovani gli dico: il Signore ama i coatti. Poi a Roma ha una buona accoglienza la cosa. Cosa significa? Coatti, agire insieme, coagire. Il Signore, e questa è domanda, se la prima è una battuta scema, infatti non ho visto applausi, standing ovation, eccetera, la seconda è la verità. La grazia non opera a prescindere dall'uomo, opera nell'uomo. San Tommaso d'Aquino la mette così: la grazia perfeziona la natura, non la supera, non la nega, non la sostituisce, la porta a perfezione. Proprio con l'analogia del sangue, no? Cioè, naturalmente, senza muscolo tu non riuscirai a sollevare un peso, ma senza il sangue ossigenato che passa per questo muscolo, il muscolo è soltanto carne morta, che può fare anche la cancrena. Attirami a te e corriamo. Ok, come vivere questa realtà del Vangelo nel vissuto di coppia? Ci sono migliaia di sfumature, sarebbe impossibile declinarle con voi. Vorrei però, così, pensando un po' come presentare una cosa circoscritta, tu mi dirai il tempo? Alle 11 devo stare zitto?
No, ancora, dai, un po' ce l'hai. 20 minuti, 25.
11 e 2 minuti. Com'è? Clemente o dopo mi tratta male?
No. Clemente.
No, non mi sono accorto che... Quando ho iniziato a parlare?
10:15 può essere una mezz'ora.
E allora mi avete fatto iniziare tardi, mi
è vero,
scusi,
è vero.
Ancora non è sbadigliato nessuno.
Ok, ma tu sei davanti e non vedi nulla. Io ho fatto certe panoramiche. No, scherzo. Allora, dicevamo, vorrei declinarla con tre cose. Sapete, no? Nell'antropologia biblica noi non siamo fatti solo di anima e di corpo, siamo fatti di anima, corpo e spirito. E allora vorrei dire, se ami una persona, devi amarla per quello che è. Cioè, mia moglie non può amare i miei occhi azzurri, perché non so se si vede da Alessandro, di azzurro non c'è nulla qui. Quindi deve amare me, i miei occhi. Non può amare il mio pensiero animalista, perché diciamo il tratto più vicino all'animalismo in me è il macellaio, ho perso metà del mio tratto di vita. Sto dando esempi esagerati per rendere l'idea. Se mi deve amare me, e non un'immagine di me, un'idea di me. E quando la riflessione non riguarda l'interno della vita di coppia, le dinamiche della coppia, ma vi do soltanto un accenno a questo. Quando parlo di questo presento una provocazione. Per amare, per sposarti in modo maturo, devi osare essere te stesso e osare essere l'altro. Questo è il secondo passaggio dei 10 passaggi che cerco di presentare. E cosa significa osa essere l'altro? Non è che ti devi, diciamo, travestire nell'altro, ma assumere l'altro nella sua alterità. Perché quello che succede solitamente nelle relazioni è che noi amiamo nell'altro una nostra proiezione che appiccichiamo al volto dell'altro. E quindi quando inizia la vita reale, prima di perdonare all'altro fatti e misfatti, devi perdonare a lui e a lei la tua immagine. Questo è proprio l'assurdo dell'assurdo, ma è quello che si vive. Ma sei diverso, diverso da che? Da quello che avevo proiettato su di te. Quando lo riconosci, già inizia l'incontro. Prima è un incontro, diciamo, tramite guanti, tramite molto filtrato. E allora, cosa significa amare l'altro? Se siamo fatti di corpo, anima e spirito, siamo chiamati ad amarci così. Permettetemi qua di giocare un po' su alcuni stereotipi. Quindi vi do l'esempio, dal lato corporale. Solitamente, all'uomo piace il rapporto fisico, il rapporto sessuale, alla donna ogni tanto. Qua vi riporto l'esempio di un incontro di un sessuologo con i suoi consigliati. Guardate caso, spesso, cioè gran parte, tutti anzi erano maschi. E diceva: ragazzi, vi vorrei darvi un fatto che è un po' una consolazione. Tu pensi che hai una vita sessuale molto al di sotto della media, ma vediamo un po' se è veramente così. Chi di voi fa l'amore tutti i giorni? Nessuno. Chi di voi fa l'amore una volta a settimana? Insomma, 2-3 3% hanno alzato la mano, poi l'hanno abbassata timidamente per non essere divorati dagli altri. Chi di voi fa l'amore una volta al mese? Un 10% ha alzato la mano. Chi di voi lo fa ogni 6 mesi? Gran parte del pubblico ha alzato la mano. Chi di voi lo fa una volta all'anno? Cioè, facciamo così. Scusi, lei ha capito la domanda?
Sì.
Una volta all'anno?
Sì.
E perché salta? È oggi! Questa, diciamo, è la norma. No, non farlo una volta all'anno, ma diciamo la norma è che l'uomo fisiologicamente, per i suoi ormoni, eccetera, è più attratto al rapporto fisico della moglie. Se qui tra il pubblico c'è lei che ti dice: amore, facciamo più, no, ho mal di testa, non sono coccole, non lo dirà nessuno. Soprattutto non lo dire agli altri compagni, ma si potrebbero farti tanto male, perché non sai apprezzare le tue grazie. Quindi in questo caso, cosa significa amare l'altro? Imparare il suo linguaggio. Uscire dal mio mondo e entrare nel tuo. E questo vale sia per gli uomini verso le loro donne, sia per le donne verso i loro uomini. Se pensate come ci ha fatto il Signore, cioè noi uomini, se non ci addormentiamo, dopo l'amore c'è uno scarico ormonale che ci rende più teneri, più volenterosi verso il discorso, il dialogo. Solitamente nella donna è rovesciato questo processo, cioè per poter entrare nel desiderio dell'amplesso ha bisogno di parlare di tutto, quindi delle tubature, anche cose. Ora vi assicuro, se dovessimo un giorno così un gruppo di uomini metterci d'accordo per scrivere quello che dobbiamo subire per arrivare al dunque, veramente ci sarebbe un best seller dietro. Ho sentito cose che voi uomini e voi umani non potete immaginare. Meno male che non c'è qua oggi, altrimenti l'avrei pagato con le battute successive. Qualcuno ha registrato, non fatevelo arrivare. Amare l'altro è veramente amarlo nella sua alterità. E vale amare l'altro e l'altra. E questo consolidante ci è dato veramente per esercitare l'amore cristiano. Perché uno può dire, no? Perché il Signore non ci ha immaginato in tal modo che tutte e due premiamo un tasto insieme, di comune accordo, e basta. Andiamo al dunque, tutte e due insieme, in momenti sincronizzati, con movimenti sincronizzati, con desideri sincronizzati. Perché il Signore è stato così perverso da farci diversi? Ve lo siete mai chiesti? Vi ho scandalizzato? Perché solo così tu puoi veramente amare. Altrimenti sarebbe stato un egoismo a due. Una sega condivisa, scusate il parlare molto schietto e diretto. Fare l'amore è già un esodo. E non a caso, fino a qualche secolo fa, quando avevamo il coraggio di chiamare le cose col loro nome, si benediva il talamo nuziale. Quando ti sposavi, andavano a benedirti il tuo letto, perché quello è un altare, quello è uno spazio dove tu muori a te stesso per rendere felice un'altra persona. E lo puoi fare non soltanto con la poesia, lo fai con la tua carne. Perché il nostro Dio, il Dio ha creato lo spirito, l'anima e la carne. Allora Dio splende in questa tua carne. L'anima, cosa significa qui? Amare l'altro nella sua anima. Poi qualcuno mi si starà chiedendo, ma dov'è l'evangelizzazione qui? Arriveremo a questo. Amare l'altro nella sua anima è riconoscere che reagisce alle cose in maniera diversa da me. E qui c'è un'altra assurdità del nostro egoismo umano. Ci innamoriamo del diverso. Io sono fissato dell'ordine. Mia moglie avrebbe fatto così. Io sono un casinaro totale e trovo le cose solo nel caos che faccio io. Quindi quando mia moglie una volta, ascoltate questa assurdità, un giorno rientro a casa e il Signore mi presenta davanti ai miei occhi un motivo serio di nullità. Mia moglie ha riordinato la mia biblioteca seguendo il criterio dei colori e della lunghezza dei libri. E quindi mi sono ritrovato il Kama Sutra vicino alle catechesi di Giovanni Paolo II. Non ho il Kama Sutra. Ancora non trovo certi libri. Se non ho avanzato nella carriera accademica per mancanza della bibliografia. Cerchi una persona che è il tuo opposto, e non solo quanto a ordine, quando magari ha entusiasmo e tu sei più pacato, o l'entusiasta si innamora della pacatezza dell'altro, e cosa succede dopo qualche tempo? Inizia a darti fastidio questa alterità. Non va bene perché? Perché non sei tu. E quindi lo slancio iniziale, la grazia dell'innamoramento, ti porta all'esodo, e poi pian piano ti ritiri nel tuo guscio. E un teologo, poeta greco, sottolinea questo con un'immagine molto interessante. Dice: ci innamoriamo come le tartarughe, ognuno chiuso nel suo guscio, e l'altro non è altro che un pretesto. L'altro è soltanto un pretesto perché io ami me stesso. E il mondo gira intorno a me, gira intorno alla mia visione, quindi tu sei strano, tu sei malato, tu sei illuso, perché non la pensi come me? E se pensate, quando o da soli o in coppia diciamo un altro è strano, 99% delle volte non è strano, è solo diverso. E grazie a Dio è diverso. Quindi amare l'altro nella sua alterità è soffermarsi e dire: se a te una multa ti mette in ansia, che magari quando eravate bambini è arrivata la prima multa, non avete mangiato per una settimana per pagarla, a me, che vengo da una famiglia ricca, è uno scherzetto. Devo capire bene, non omologarti alla mia visione. Ho dato un esempio della multa che adesso tutti i comuni investono in questo nel loro bilancio, ma possiamo dare altri esempi. Il fatto, non so, di essere persone molto socievoli oppure persone molto timide. Chi è sbagliato? In linea di massima nessuno. Bisogna amarsi in questa alterità. E in questo, se Camilla fosse stata qui, vi avrei detto anche una nostra esperienza personale, così per non dare, perché se state notando vi sto dando esempi estremi, assurdi. Noi quando ci siamo sposati, io avevo questo sogno di stare su un palco con mia moglie vicino. Spesso, non dico sempre, ma spesso, quindi una moglie che ama la teologia, che legge tutte quelle cose illeggibili che noi scriviamo, eccetera. E mia moglie non è così. È timida, non le piace stare sul palco, non è presenzialista, fa le battute provenendo dall'Inghilterra, quindi potete immaginare che genere, no, fa ridere. Questo glielo potete dire. Questo c'è il numero di mia moglie, è molto pericoloso. E all'inizio facevo una specie di violenza su di lei. Ma come? Noi ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati perché tu sei una persona in cammino, innamorata del Signore. E mo che possiamo vivere questo insieme, me lo fai vivere da solo. E quindi c'era un po' questa violenza psicologica. E quando si parla di violenza psicologica, cioè non devi alzare la mano, ma neanche dire parole brutte. Non è che le ho detto parole brutte. Ma quella insistenza rognosa, faticosa, le cose sono cambiate quando l'ho accettata per quello che è, quando non era più una pretesa ma un desiderio. E cambia molto, cambia la tonalità, cambia l'espressione. Presenti una cosa bella piuttosto che dire certo che non me la fai vivere. L'esempio che qualche consulente familiare dà è questo: non mi fai più la frittata quella che mi facevi quando ci siamo innamorati. Questo è proprio la via per ricevere un no, per annientare le uova nel giro di 100.000 chilometri intorno a te. Certo, sarebbe bellissimo tornare a casa e trovare una delle tue frittate, perché come le fai tu è una cosa incredibile. È proprio una strada che si apre, non hai preteso, hai manifestato un desiderio. Lo spirito, amare l'altro, quindi corpo, anima e spirito. Scusate se vi sto dando soltanto così dei piccoli assaggini, ma il tempo è quello che è. Poi mi hanno rubato pure 15 minuti. Il tempo è superiore allo spazio, dicevi ieri. Ma hai tolto lo spazio del tempo. Amare l'altro nel suo spirito. Pensate che quando tu ti sposi, ma dato che sei clericale ti do un altro esempio, quando un vescovo viene ordinato, solitamente, adesso si vive tanto, quindi li cambiano per far soffrire più diocesi con alcuni vescovi e per far godere alcune più diocesi con alcuni vescovi. Il vicario ride, non vorrei interpretare la risata.
Magari ce lo dirà lui.
Il vescovo è lo sposo della diocesi, quindi è la sua sposa e lui deve badare a lei, al suo cammino, e per questo è colui che ha l'occhio verso questa sposa. L'episcopo è proprio colui che veglia con il suo occhio, no? E pensate che noi come sposi siamo vescovi l'uno per l'altra. La missione che ho verso questa persona, di livello, di importanza, di primato, è insuperabile da qualsiasi altra relazione. E vorrei chiarire un concetto: è più prioritaria all'occhio del Signore del tuo rapporto con mammina e con papino. È più prioritaria di qualsiasi altro rapporto, anche di quello verso i figli. Anche perché i tuoi figli prenderanno più da questo canale che dal canale diretto, sia imparando sia ricevendo. Non so se vi capita, noi avendo i bambini, adesso sono solo il più piccolo adesso, quando io mi abbraccio con mia moglie, ancora non ho trovato dove, avete presente, no, il frigo, c'è un punto dove si illumina, io voglio scoprire dove c'è nel nostro corpo un punto che fa sì che quel bimbo, anche se sta giocando nella stanza, noi che abbiamo Buckingham Palace, ma comunque sono 7-8 metri di distanza con 3-4 muri, come riesce a capire che io e la mamma ci siamo abbracciati e viene, lui è Edipo, a mettersi in mezzo. C'è questa cosa comica, ma è una cosa bellissima. Si sentono sicuri all'interno di questo abbraccio, anche quelli più grandi, un po' più grandi, quando ci baciamo dicono: ah, che schifo! Eppure non lo dicono con angoscia, lo dicono con gioia, perché è il canale più ampio per loro per ricevere. Però vorrei sottolineare la questione dello spirito: siamo vescovi e siamo profeti l'uno per l'altro. Il che significa che tante volte tu per l'altro, nella mitezza, nell'umiltà dello spirito, puoi essere più profetico di un padre spirituale. Non è bene essere padri spirituali e madri spirituali reciproci, questo proprio è sicuro. Però nella condivisione, nella preghiera di coppia, del cammino di coppia, c'è una grazia particolare. E solo chi la sperimenta sa di che cosa sto parlando. Sa che nel noi non c'è un io più tu, ma c'è un io più tu, più Cristo, più tutte le grazie dei santi messi insieme, c'è una moltiplicazione. E c'è nella grazia dell'annuncio fatto dalla coppia, io lo sperimento quando lo facciamo con mia moglie, una grazia molto più grande. Mi direte, ma tua moglie ha la cultura teologica? No. Cioè, mia moglie non ama la teologia, ma nella sua diversità, nel suo raccontare le cose dall'altra prospettiva, quindi c'è il livello umano, e nella grazia del sacramento c'è una grazia particolare.
Ci siamo messi?
Prendo 5 minuti per parlare dell'ultimo punto e ritorno su questo punto qua della grazia. Avrei voluto anche parlare dei figli, è un tema che mi ha interessato nell'ultimo tempo, appunto ho lavorato anche su un testo perché mi ero promesso che quando supero l'adolescenza dei miei figli scrivo qualcosa. Poi il Signore mi ha messo sul cammino di approfondire questo tema in anticipo e lì ho capito una cosa grande. Se vuoi che i tuoi figli credano a 15 anni, devi iniziare con loro a 5, anzi a 5 mesi, a 5 giorni. Perché c'è una educazione preventiva, prendila con la chiave di San Giovanni Bosco o con la chiave alla lettera, fare prevenzione, fare la vaccinazione prima. Quindi anche questo è importante. I primi nostri evangelizzandi, e l'evangelizzazione è più difficile perché vedono tutti i tuoi difetti nell'annuncio, sono loro. Ma non è un compito a cui possiamo rinunciare. San Tommaso d'Aquino, citato dalla Familiaris Consortio, dice è un vero e proprio ministero. Ministero vi ricorda qualcosa? Non è solo servizio? Come si chiama quello che esercita quel signore con la cosa bianca qua? Ministero sacerdotale. Il vostro è un ministero educativo. E San Tommaso, che non usava le parole a caso, dà lo stesso peso. Dai diversi doni, ma il peso che trasmetti è diverso. Evangelizzarsi, evangelizzare la propria coppia, tanto amore, quindi uno dice ma tutti questi gesti, dov'è il Vangelo qui? Se il Vangelo passa soltanto per la predicazione spirituale, l'altro scapperà. Tu vuoi farlo diventare cristiano? Diventerà anticristiano, sceglierà tutte le religioni del mondo contro di te, perché non sta ricevendo l'essenza del cristianesimo che è la presenza, che è questo sguardo d'amore posato su di lui. E quindi questo amare l'altro, corpo, anima e spirito, è la strada di una possibile evangelizzazione. Ma la coppia, se non si apre, scoppia. E tante coppie scoppiano, ma sono così inerti che restano coppia, ma si trascinano. La coppia non è fatta per sé. La coppia cristiana pecca se non vive di annuncio, di evangelizzazione. Questo non significa andare in missione all'estero, a meno che non sia la vostra chiamata, ma significa riconoscere il proprio carisma, il proprio dono. Qua ci sarebbero altri 20 minuti, io avevo pensato così nel mio cervellino di fare 20 minuti evangelizzazione di sé, 20 minuti evangelizzazione di coppia, 20 minuti evangelizzazione verso gli altri. Il tempo non ce lo permette, quindi ve lo lascio come compito da approfondire o magari da porre qualche domanda sostenibile, diciamo, per il tempo che ci rimane. Ma quello che si riceve con il sacramento è simile a tutti i sacramenti. I sacramenti sono tutti i doni per manifestare Cristo al mondo. Quindi quando tu ti sposi come cristiano, ti sposi per essere annuncio di Cristo, per essere presenza reale di Cristo nel mondo, per donare Cristo. Se non lo sapevi, sei stato fregato. Ma è una bella fregatura. Mi hai sedotto, Signore, e mi sono lasciato sedurre. Per tutti quelli che erano incoscienti di questa grazia, di questo tesoro che hanno ricevuto nei loro vasi, avete ricevuto questo grande dono di essere presenza reale di Cristo. non è il vostro amorino piccolino tanto carino che dura come la rugiada del mattino. Sono nato poi. È l'amore di Dio, è l'amore di Cristo. Ed è questo il senso del sacramento del matrimonio. Un senso che biblicamente così vi posso lanciare un po' questi due nessi, le prime nozze, il primo miracolo di Gesù a Cana, quando la mamma lo interpella, lui quasi identifica quella richiesta del miracolo con la sua ora, l'ora in cui lui sarà lo sposo che dona tutto se stesso, corpo dato per amore, nell'Eucaristia e sulla croce. Eppure in quelle nozze i veri sposi sono Gesù e Maria, figura della Chiesa, quindi non il figlio che sposa sua madre, mi capite, no? Con la simbolica. Cristo è il vero sposo, gli sposi sono quasi spettatori. Noi avevamo scelto per il nostro matrimonio un quadro di Rupnik, potete cercarlo perché usciranno due o tre versioni, un quadro di Rupnik dove gli sposi di Cana sono seduti lì nel banchetto. Chi sta in piedi è
un uomo che è così,
una donna che prende dal suo costato il vino e lo mette nelle giare, prende dal suo costato il sangue e lo mette nelle giare. La figura dominante è lui, non dominante come dominio, dominante nel dono. Tutto il movimento della grazia parte da lì e scende verso le scuole. Qual è il messaggio? Che il vostro matrimonio è più grande e grazie a Dio di voi. Perché dico grazie a Dio? Perché se fosse a tua dimensione non ti soddisferebbe, perché il tuo cuore è più grande di te. Nel nostro cuore, diceva Pascal, c'è un buco grande quanto Dio. Agostino lo dice in una frase che tutti conosciamo: ci hai creati per te, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Tante coppie non esplodono, implodono, perché non vivono di questo grande slancio che fa parte della nostra ambizione più profonda, messa nel nostro cuore da Dio: vivere un amore da Dio. E per questo quando si fanno i corsi di preparazione al matrimonio e in tre incontri si raccontano gli aspetti giuridici, gli aspetti dei metodi naturali, e con tutto il rispetto, se c'è qualche insegnante, con tutto il rispetto, ma non è questo il sacramento. Il sacramento è riconoscere che gli sposi sono spalancati a una vocazione grandissima, quella di essere presenza reale di Dio. E vorrei dirlo con, spero di trovarla qui, mi dispiace in tutto ciò perché c'erano le citazioni della esortazione che soprattutto Camilla aveva preparato, che ho saltato parlando a braccio.
Per chi avrà la fortuna di rimanere oggi pomeriggio, avremo la scheda che ci ha lasciato Robert per lavorare, e qui ci sono le citazioni che Camilla poi aveva scelto anche, quindi chi può rimanere il pomeriggio lavoreremo su questa parte che ci viene lasciata, per cui Robert avrà il treno alle 15:57.
Allora, non trovo la citazione come mi capita sempre perché non avevo seguito lo schema, ve la dico a braccio. È una citazione di Giovanni Paolo II. E lui diceva: bisogna insegnare agli sposi che il loro amore non è solo un rapporto tra di loro, ma un rapporto tra loro e Cristo. Per questo il matrimonio è un sacramento. Cosa significa? È il sacramento di Cristo che si fa presente negli sposi, che fa di noi una presenza reale, una presenza del Vangelo per noi, perché noi dando il Vangelo lo riceviamo meglio, ma una presenza per gli altri. Non a caso la Chiesa insegna che ci sono due sacramenti per la missione, tra i sette sacramenti. Il primo è il ministero sacerdotale, il ministero dell'ordine, e il secondo, di pari opportunità, è il sacramento del matrimonio. E per questo voglio chiudere, siccome ho iniziato con una storiella, con una storia. Ho un amico sacerdote che si chiama, non vi posso dire il nome, che chiamo Don Tic. Perché lo chiamo Don Tic? Vedo qualcuno, forse è stato un altro incontro, quindi forse conosce già la mia storia. Don Tic, intorno al 2002-2003, ha iniziato ad avere un tic. E fa così. Perché? Perché Don Tic era collezionista di francobolli. E sapete, no, con l'avvento dell'email, con tutta questa realtà, Don Tic è entrato in crisi, perché non, adesso per raccogliere un francobollo veramente è complessa la cosa, perché anche le cose che ti arrivano molto più spesso, agenzia delle entrate, eccetera, hanno il timbro, cioè neanche ti mandano la soddisfazione del francobollo. E allora va dallo psicologo Don Tic e dice: guarda, questo tic veramente sta aumentando, perché penso ai francobolli e non ce ne stanno più e non so come fare. Allora lo psicologo gli dice: guarda, nella psicologia c'è un modo per compensare questo, dovresti trovare una cosa sostitutiva. E quindi Don Tic pensa: ma non so, so raccogliere piatti, no, piatti deve essere una cosa preziosa. Pensa un po' e gli viene una illuminazione. Decide di iniziare a raccogliere ostie. Ma per essere preziose, perché sapete, no, quanto costano le ostie? 3-4 euro a sacchetto, non. Per essere preziose devono essere consacrate. E Don Tic raccoglie ostie consacrate, ma in modo compulsivo. E quindi, quando arriva il momento, beati gli invitati alla cena del Signore, lui, andate in pace, e interrompe la sua messa, e prende le ostie e le mette nella sua conserva. Daniele, è drammatica la situazione.
No, non voglio capire.
È drammatico, no? Ci credete?
No.
Mi date del bugiardo?
Sì.
Grazie. Una volta ero in un incontro a Torino.
Era come quella della palestra, non era vero.
Non era vero. Perché non si vede che non sono. Però è comica la cosa come è finita. Tutti hanno detto: no, non ci credo. E c'era il vescovo. Posso aspettarmi di tutto dai preti? Non è vera, per Don Tic, che non esiste, almeno non di mia conoscenza, purtroppo però è vera di tanti sposi, tantissimi. Tanti sposi hanno ricevuto la grazia di essere presenza reale, che non sostituisce l'Eucaristia, ma porta all'Eucaristia, è presenza dell'Eucaristia nel mondo. Presenza anche più comprensibile per l'uomo contemporaneo, perché l'uomo contemporaneo fatica a capire come Dio può, come un Dio a cui non ha mai creduto e di cui non ha mai sentito parlare si fa presente nel pane. Ma in due sposi che amano c'è un linguaggio universale che arriva, e tanti sposi cristiani sposati sacramentalmente, dopo aver ricevuto la consacrazione, invece di dire beati vi invitate alla cena del Signore, andate in pace, andate a mangiare e finisce tutto lì.
Questo è vero.
Grazie. Ho capito che devo accedere. Vi lascio con questa provocazione. Avrei parlato ancora per mezz'ora, ma vi lascio con questa provocazione.
Questa ha toccato il cuore. Certo. Allora, abbiamo 10 minuti abbondanti. Poi vi diamo le indicazioni di come proseguiamo per la messa. Quindi se qualcuno di voi ha una domanda scritta o la vuole fare al microfono, adesso è il momento per approfittare. Una mano? Un biglietto? Passiamo a raccogliere i biglietti, li avete scritti?
Adesso arrivano quei 2 minuti di...
Giusto. Lasciamo un attimo.
Qualcuno ha il biglietto, ce l'ha pronto, magari alzi la mano.
Sì, se c'è qualche biglietto pronto fatevi vedere che lo recuperiamo, se lo avete scritto. Se no, ecco, vengo lì. A voce?
Oggi faccio il fuori schema, perché io sono una single, non c'entro niente qui. Ho fatto molta resistenza a venire, però io conosco Robert e avevo desiderio di... La scusa è stata che mi ha spinto. Quello che hai detto mi ha colpito tantissimo. E, quando hai parlato di evangelizzazione, prima di se stesso, sto vivendo un periodo in cui sono molto lontana, mi sono allontanata, dopo tutti i cammini francescani, i corsi ad Assisi, mi sto chiedendo dove sei, sono successe troppe cose. E, sono in uno stadio e l'unica cosa che mi tiene attiva è la scuola, il mio essere insegnante di sostegno, forse lì vedo Dio. La cosa è vivere il proprio stato, e, cioè io sono molto arrabbiata con Dio, mi ha ingannato, gli ho detto, tanti corsi sul matrimonio, non ci credevo, tante cose, mi ha ingannato. Allora mi chiedo come vivere il mio stato di single in questo momento. Da tanto tempo, dopo tanti fallimenti affettivi.
Rispondiamo una a una o...
Qui guarda, tanto è arrivato il tuo biglietto, se vuoi
lo leggiamo insieme.
Dice, uso la domanda scritta per chiederti di parlare della terza parte, l'evangelizzazione degli altri da parte della coppia, la vera novità di questi tempi della Chiesa. Quindi, per i minuti che abbiamo già.
Mentre parlavi nel tuo perfetto accento emiliano... mi è venuta in mente una delle citazioni che ho raccolto leggendo l'esortazione del Papa. In realtà è un pensiero di Santa Teresa Benedetta della Croce, che scrive così: nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e santi. Tuttavia, la corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale? È qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato. L'ho spento?
Sì, sì.
Allora dai, parlo da seduto. Perché leggo questo? Per 2 motivi. Il primo motivo per dire che non solo noi umani, chiamati alla santità, ma anche i santi riconosciuti dalla Chiesa, hanno vissuto un po' questo inganno. Che in realtà non è un inganno. È la chiamata di essere seguaci di un re crocifisso. E questa croce la portiamo in 1000 modi. La portiamo... Poi il paradosso è questo, magari quando uno sta bene economicamente, l'economia non è più una croce. Per alcune famiglie la croce è arrivare a metà mese. Poi quando la croce è la solitudine affettiva, cioè... quando uno supera la solitudine affettiva, la sua croce è altra, non pensa più alla solitudine affettiva, ma a come sbrigare gli inganni di una relazione. Quello che vorrei sottolineare, e mi sono promesso di essere breve nelle risposte alle domande, quindi spero di dire qualcosa di sensato nel breve tempo, è che noi non abbiamo sul momento la lettura integrale della nostra vita, del senso della nostra vita. E quello che questa donna scriveva, probabilmente già sapeva che sarebbe stata deportata in un campo di concentramento, era una lettura di quello che lei chiama la scienza della croce. Cioè sapere che anche in queste notti fonde, anche in questi spazi di interrogativo, c'è lui, lui che mi guarda, lui che dà senso anche a questa notte. Ti posso dire, anche dopo il matrimonio, soprattutto noi nel primo periodo, l'abbiamo detto in diverse testimonianze, quindi ormai è PD, public domain, dominio pubblico, in certi momenti, in quel periodo buio, mi sentivo ingannato dal Signore e pregavo continuamente un versetto di un salmo: Signore, perché mi hai preso a metà dei miei giorni, come pregava il salmista. Anni dopo ho potuto scoprire come da questa tomba siamo risorti noi due e siamo anche diventati strumento per tante coppie, sia nell'incontro individuale, sia anche in incontri pubblici dove magari non parli direttamente alla persona. Per cui io ti invito, sapendo di questa pesantezza della croce, magari il tuo cuore desidera l'amore, desidera un incontro, ti invito a due cose. La prima, a pregare il Signore. C'è una bella preghiera di Sant'Agostino che ho sempre spesso ripetuto: dammi ciò che mi chiedi e chiedi ciò che vuoi. Cioè se vedi che c'è una chiamata lì, una croce da portare, chiedi a lui la grazia di portarla. E la seconda cosa, di interrogarti sul tuo stile di vita. Oggi un mio carissimo amico, un uomo molto ricco, lui fa in un mese quello che io faccio in 7 mesi, che mostra quanto poco guadagno io, ma anche quanto guadagna lui. Però, poverino, ha questa grande ferita, perché oggi compie 50 anni, non è stato mai fidanzato. E se lo guardi, adesso non dico il suo lavoro, per non magari uno va a cercare tra gli amici dei miei profili, però ha un lavoro molto, molto importante, è una persona, non dico un modello, ma comunque una persona bella da guardare, però ha questa croce. Una parte della sua croce è legata anche al suo stile di vita, legato alla sua fortuna, che è il suo lavoro, il fatto che non ha possibilità di incontro. Quindi io gli dico, cioè tu sei legato a un mulino dorato e trova quindi nella tua vita spazi, quello che ad Assisi chiamavano le situazioni pozzo. Cioè le situazioni pozzo possono essere la cosa più imprevedibile, accompagnare una persona per aiutarla a trovare casa in condivisione. È stato l'incontro che mi ha permesso di incontrare mia moglie. Quel piccolo gesto di generosità verso un amico che era un po' senza casa è stato per me il motivo per accasarmi. Quindi trovare le situazioni pozzo, pregare anche per queste situazioni. Ad Assisi insegnavano la preghiera del servo di Abramo: dammi un incontro felice, preparami un incontro felice. Ecco, fai tu la tua preghiera.
Ho fatto tante volte, ma...
Continua.
Ci sono arrivate diverse, però anche questa, vedi, anche questa...
I tempi del Signore non sono i nostri, questo è il punto. Bisogna continuare.
Questa è la fregatura. Bene, il problema non sono più i pannolini da cambiare, ma tutto il percorso adolescenziale che spinge e la confusione... leggo ad alta voce, così sentite tutto. Quando il problema non sono più i pannolini da cambiare, ma tutto il percorso adolescenziale che spinge e la confusione del loro cuore, come riuscire a essere coppia che evangelizza?
In un certo senso si ricollega anche con questo.
Allora, leggiamo anche questa. Uso la domanda scritta per chiedere di parlare della terza parte, l'evangelizzazione delle altre da parte della coppia, la vera novità di questo tempo della Chiesa.
ad internet. Questa è un'altra ancora, però vedo che il tempo non so ce lo permette, guardaci un po'.
La coppia per gli altri quando c'è il rischio di disperdersi troppo? Importante questa domanda. L'altro, altra, diverso, nei molteplici anni di matrimonio c'è il rischio di non riconoscersi, a cosa stare attenti? Ah, queste sono due domande, due conferenze. Allora, cominciamo con queste. Io personalmente non sono passato per il periodo dell'adolescenza dei figli, quindi non posso parlare per esperienza personale. Posso parlarvi, ed è questo che ho cercato un po' di mettere in questo testo, che è un testo che ho scritto per noi, di quello che per me potrebbe costituire dei pilastri per instaurare una formazione, un dialogo buono con i figli. Oltre alla cosa che avevo detto, l'educazione preventiva, parlo di educazione feriale. Cioè l'educazione feriale è proprio non quella con un linguaggio da formazione. Cioè certi genitori troppo santi parlano con i figli solo delle cose sante. Il figlio non si sente amato. Il figlio ha bisogno di altro, ha bisogno di parlare di altro con te. E poi entrando nel suo mondo puoi dargli una parte del tuo mondo. È quello che il Signore ha fatto con noi con l'incarnazione. Quindi rincarnarsi, non nell'incarnazione, nel senso entrare proprio nella concretezza. Ci sono risposte magiche? No. Ci sono reazioni magiche? No. Dio vive un teodramma con te. Da genitore, Dio sfoga il suo teodramma in te. Quindi Dio è il primo padre dei figli prodighi. E questo implica tante cose, implica assumere il suo atteggiamento. Pensate al Vangelo di oggi, bellissimo. Quando era ancora lontano, lo vide, si commosse. Il figlio si fa la predica, il padre lo fa tacere, lo ama. Penso che in questo c'è una cosa bellissima. Anzi, mi viene una risposta. Io non l'ho vissuto, ma la risposta sì. Posso prendere uno?
Sì, sì.
Posso usare le sue gambe che stanno muovendo?
No. Tra l'altro l'ha scritto uno, credo che sia anche bravo.
Sì, è un mio amico.
Allora, approfittate dei libri perché oggi c'è anche l'autografo e se volete prendere i suoi testi sono lì a disposizione prima di uscire.
Scrivere di educare i figli e non tener conto di questa situazione, che tu pensi, ok, ho applicato le cinque cose che dici, ma non ha funzionato, cosa fare? Cosa fare? Fare come Dio. E qui c'è, ancora non ho imparato le pagine perché è veramente fresco di stampa, l'ho chiesto in anticipo per portarlo qui, pagina 191. Pensate, ho voluto fare riferimento a nessuno e niente meno che la moglie di quello che venne chiamato il predicatore dell'America. Questo predicatore, Billy Graham, non so se ne avete sentito parlare, cioè è protestante, però questo ha incontrato i grandi capi della politica mondiale, li riempiva stadi interi di gente che si convertiva. I suoi figli, non tutti, ma alcuni si sono allontanati, e uno anche molto gravemente. E questo figlio, la mamma ha scritto di lui il motivo della sua conversione, poi dà i suoi consigli come lei ha vissuto questa lontananza. Però questo figlio, Ned, scrive così: confessa che è stato l'amore incondizionato, quindi le parole sue, che era presente a casa e che era semplicemente irresistibile. Si allontanano, si stima che intorno al 90% o 75%, dipende dalle stime e anche dai luoghi, dei figli, dei cristiani in questo mondo attuale si allontanano quando inizia la scuola superiore o l'università. Un bel 50% di quelli che si allontanano ritornano intorno ai 35 anni, cioè nella fase tra 27, 28 e 35. Tanti ritornano quando diventano genitori, perché solo un Dio ti può far sopportare l'esperienza della paternità e della maternità. Ma in questo noi abbiamo veramente questa chiamata del Padre misericordioso, dove ci sono cinque gesti. Vi invito oggi ad essere attenti durante la lettura del Vangelo. E quindi la terza parte, l'evangelizzazione degli altri da parte della coppia, bisogna aprirsi alla fantasia dello Spirito per ogni coppia e per ogni situazione. Sicuramente i santi ci insegnano che non si può vivere la grazia nella disobbedienza, nello scisma con la Chiesa. Quindi tante persone aprono chiese proprie in discordia con la propria Chiesa. In questo no, c'è una obbedienza da vivere, una comunione ecclesiale da vivere, ma c'è di portare quello che si vive nella propria vita di coppia. Ci sono tante esperienze sparse sul territorio anche per insegnare le coppie ad essere una presenza evangelizzatrice. Quindi vi invito a conoscere, a esplorare online. Noi non apparteniamo a nessun movimento, quindi qualsiasi pubblicità è soltanto così per esperienza di contaminazione. Io e mia moglie ci siamo avvicinati, rimanendo comunque liberi alla realtà di Mistero Grande di Don Renzo Bonetti. E veramente lì c'è tanto materiale anche di come istituire una esperienza di evangelizzazione con gli altri, lavorando soprattutto sulla propria coppia. Molto velocemente queste due domande. La coppia per gli altri, quando c'è il rischio di disperdersi troppo, quando si perde l'evangelizzazione di sé e l'evangelizzazione dell'altro, quando la coppia per gli altri è prima della coppia, quindi c'è una perversione di priorità. E questo lo si nota, cioè tu vai a evangelizzare con il seme della discordia, non con il seme del Vangelo e con l'esperienza. In questo ciò non significa che chi ha zelo sbaglia sempre, perché a volte ci sono persone che volevano sposarsi per diventare una scatola di sardine. E quindi su questo bisogna, nel dialogo, crescere insieme, lavorare come coppia e trovare un ritmo che risponde alla propria chiamata. Quindi sapendo che tu ti sei sposato non soltanto per te, ma per diventare il corpo donato per amore, devi imparare a rispondere a questa chiamata. L'ultima domanda, l'altra diverso nei molteplici anni di matrimonio, c'è il rischio di non riconoscersi, a cosa stare attenti? A questa distanza che si instaura nel travaglio quotidiano delle mille cose, che ti fa diventare estraneo, quindi anche la sindrome del nido vuoto che si vive dopo esserti dedicato santamente con oblazione totale ai tuoi figli, dimenticando che hai marito e moglie. E quante volte succede? Quindi tante persone si fanno crescere le corna perché guardano più i figli che il coniuge. Non so se ho reso con le immagini. E quindi su questo bisogna badare alla quotidianità, a questo disgregarsi quotidiano. Quando parlo di questo utilizzo due analogie, l'analogia del Cantico dei Cantici, dove si parla delle piccole volpi che rovinano le vigne dell'amore. Sono quelle piccole cose quotidiane, non sono i terremoti, i disastri sottonaturali, i geostorm, no, sono le piccole cose. E quindi badare a queste piccole cose conservando il dialogo insieme e con il Signore. Poi ci sarebbero tante altre cose, ma veramente la sindrome del nido vuoto, stavo ascoltando una testimonianza un po' di tempo fa di qualcuno che diceva: sì, la sindrome del nido vuoto è stata per noi difficile da superare. Ci sono voluti 15 minuti. Il tempo di cambiare le serrature. Queste sono coppie simpatiche e belle. Cioè non vedevano l'ora di levarsi di torno quei disordinati con il loro caos per ritornare ad essere coppia e vivere adesso, non so, magari in pensione, il servizio in parrocchia, aspirate a cose così.
Grazie, grazie mille, veramente. applicazioni finali, San Paolo dice, dice nella sua lettera ai Romani: ridete con chi ride, piangete con chi piange, e non aspirate a cose troppo alte. Ecco, la missionarietà di tutti, ma degli sposi in particolare, è di stare cuore a cuore con le persone che ci stanno incontro, come ad anelli concentrici, come un sasso buttato nell'acqua, prima nella coppia, poi nella famiglia, poi con chi ci sta vicino, e sempre a cerchi più larghi portare la luce delle nozze come luce nel mondo. Ecco, questo è un pochino. E credo che il nascondiglio della gioia con cui abbiamo aperto, credo che stia proprio in questo sguardo, di cui oggi il Vangelo poi ci parlerà, per come noi ci sentiamo guardati e guardiamo l'altro, lì è nascosta quella gioia che non può rimanere poi non mostrata agli altri. Ecco, non serve andare con la croce e il Vangelo davanti, ma basta essere testimoni di quello che abita la nostra relazione, quello sguardo che per primo ci ha guardati. La chiudo qua perché sennò facciamo tardi. Alle 12 in punto c'è la messa, dobbiamo essere puntualissimi. Vi invito a due cose. Allora, sapete che sono i testi di Roberto, sono disponibili e li porteremo anche per chi rimane poi nella zona pranzo. E dico due cose: che l'ufficio organizza queste giornate che hanno dei costi, e allora troverete all'uscita e anche in sala pranzo per chi rimane una bull, che chiamiamo la bull della carità. Se volete, il teatro ha un costo, gli babysitter hanno un costo, tutte le spese per cui il viaggio di Robert, le sue spese sono insomma tutte pagate dall'ufficio, che si sostiene con le sue iniziative. Se avete la volontà di lasciare un'offerta, trovate una bull liberamente all'uscita del teatro. L'ultima cosa, una coppia vi darà un volantino all'uscita di una serata che avremo l'8 di aprile nella sala Santa Colomba, poi sottoscritto, con la dottoressa Vittoria Maioli Sanese, in cui si parlerà del matrimonio, nel senso chi ha inventato il matrimonio e perché ha inventato il matrimonio, detto in parole semplici. E questa serata, tutto scritto sul volantino che vi verrà consegnato alla fine. Robert rimane a pranzo con noi, quindi sarà ancora qua. Oggi pomeriggio avremo tra l'altro Don Romolo Taddei della diocesi di Ragusa, che si è occupato di pastorale familiare per tanti anni e rimane con noi e parlerà anche lui del suo ultimo libro che ha scritto. Insomma, la giornata prosegue, chi dopo la messa ci saluta, ci saluteremo, chi rimane proseguiamo con i lavori del pomeriggio. Credo di aver detto tutto, intanto grazie mille. Mi raccomando, alle 12 la messa c'è il vescovo e iniziamo puntuali. Grazie.
Io faccio pagamento subito.
Prendo la